Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere il testo che andremo a vedere insieme questa mattina, Ebrei capitolo 12, dal versetto 12 al versetto 17. E troviamo scritto così: perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne stiano contagiati. Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Un testo particolare, un testo che possiamo dire parla un po' del dunque di quello che abbiamo sentito fino adesso. Ci ricordiamo un po' di quello che abbiamo sentito nei versetti precedenti. Nel capitolo 12 abbiamo visto come l'autore presenta questa esortazione a perseverare nella fede, e siccome in questi tempi, in quei tempi di cui parliamo questa mattina, la persecuzione non li faceva vivere sereni, la persecuzione era pesante, anche se loro sapevano che la strada che il Signore Gesù ha tracciata era meglio rispetto alle cose che conoscevano dal giudaismo. Non era facile affrontare la persecuzione per nessuno di loro. Loro venivano da una religione che doveva essere rispettata per quello che era scritto alla lettera. Era difficile cambiare, fare questo cambiamento. Ma nei capitoli, primi 12 capitoli, abbiamo visto che Gesù, l'autore presenta Gesù la superiorità di Cristo rispetto agli angeli, la superiorità di Cristo rispetto a Mosè, a Giosuè, ad Arone, e anche il nuovo patto che abbiamo visto nel capitolo 8, da versetto 7 a 13, più eccellente del patto concluso con Mosè. L'autore continua a esortare, consigliando: visto tutto quello che vi ho presentato, visto che qui parliamo di qualcosa di nuovo, qualcosa che dovete fare vostro, voi che siete più forti. Qui arriviamo a questa prima parola che leggiamo nel testo di questa maniera: perciò voi che siete più radicati nella nuova dottrina che ha portato il Signore Gesù, siate pronti a rinfrancare le mani, rinfrancate le mani cadenti, a fare dei sentieri dritti e a impegnarvi a cercare la pace e la santificazione, affinché in questo potete essere un esempio per coloro che vacillavano, perché erano alcuni di loro che volevano tornare, come abbiamo sentito diverse volte, alla vecchia legge, volevano tornare indietro. E poi due domeniche fa abbiamo sentito quello che Enrico ha portato riguardo i versetti, dal primo versetto del capitolo 12 fino all'11, in cui dice che il Signore corregge quelli che ama e punisce coloro che riconosce come figli. Quindi se stiamo passando anche noi attraverso delle prove, o se il Signore ci usa la disciplina nelle nostre vite, nel correggere, nel aiutarci a comprendere la sua volontà, non è perché ci vuole del male, ma ci vuole del bene, perché ci tratta come figli, abbiamo sentito. Il Signore usa la disciplina e ci tratta come dei figli. E anche se quella correzione, come abbiamo visto, al momento non sembra recare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia, abbiamo letto, in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ecco perché dobbiamo lasciare questa parola che operi in profondità. Lasciamo questa parola che possa addestrarci, che possa modellare, cambiare quel cuore che ha bisogno di questo. Perciò la prima parola che abbiamo letto, perciò non rimanete indifferenti, continuate a essere un esempio nell'incoraggiare gli altri, continuate a sostenere, a aiutare chi ha bisogno, perché i bisogni ci stavano tanti, i bisogni spirituali più che materiali in quel caso, perché il Signore vuole produrre che cosa? Un frutto di pace e giustizia. Non erano soli e dovevano capire questo. Alcuni, chi sono gli altri? Alcuni dei credenti giudei, intanto che la persecuzione era diventata sempre più pesante, erano molto scoraggiati e pensavano di tornare indietro. Non ce la facciamo, era molto difficile andare avanti. Oggi sicuramente riusciamo a comprendere in parte cosa vuol dire essere perseguitati. Non solo, se oggi arrivasse anche da noi la persecuzione, non so quanti credenti rimarranno fermi nella loro confessione di fede. Perché questo? Perché la persecuzione è pesante. Nessuno non ha detto di no. E si riferisce, è difficile rimanere sereni in questo. E se non confidiamo, questo perché se non confidiamo con tutto il cuore nel Signore, perché anche se passavano attraverso le persecuzioni, loro non erano da soli, come noi oggi non siamo da soli nel nostro cammino sulla via maestra che Gesù ha tracciato. Le persecuzioni dei cristiani erano e sono un fenomeno oppressivo contro la comunità, contro le persone di fede cristiana. Nel corso della storia, cristiani morti per la loro fede sono stimati in circa 70 milioni, di cui 45 milioni solo nel XX secolo. Ci rendiamo conto che 70 milioni di fratelli nostri sono già in presenza del Signore perché sono morti, perché sono stati perseguitati, perché hanno pagato con la loro vita. Ci pare poco? La Chiesa di Cristo, il Signore se lo sta formando, il Signore sta portando avanti questo progetto. Ma in questo progetto entrano anche queste persone. anche se noi viviamo oggi in una situazione in cui non c'è la persecuzione. Sappiamo che nel passato la persecuzione, anche a tempo di Nerone, che scoppiò nel 64, tanti cristiani sono stati accusati di aver apicato il grande incendio di Roma. Sicuramente voi sapete meglio di me questo, che distrusse grande parte della città. E in questa persecuzione furono uccisi anche apostoli, Pietro e, non lo sapete, Pietro e Paolo. Sono state delle persone che trovavano, anche nei secoli successivi, trovavano dei motivi, anche che non erano veri, per poter dare delle massime pene per chi era fedele a questa nuova via. E nonostante tutto questo, nonostante tante persone che sono morte, il Signore ha portato avanti il suo progetto della Chiesa, il suo piano della salvezza che aveva, che voleva che arrivasse anche a noi questa mattina. Cosa possiamo dire questa mattina? Abbiamo noi, come abbiamo letto qui, come questi credenti, le mani cadenti e le ginocchia vacillanti per via della persecuzione? Ci troviamo in questo stato? Versetto che abbiamo letto tre volte fino adesso, perciò infrancate le mani cadenti, ginocchia vacillanti. Come possiamo fare questo in modo pratico? Come possiamo fare questo? Ci sono dei responsabili delle chiese, dei pastori che ci provano da soli a fare tutto, ci provano di coprire ogni parte del servizio per il Signore, e queste persone sicuramente a un certo punto non riescono, perché non riusciamo a fare tutto, non riusciamo a fare tutto e non diventare stanchi. Ecco perché nella parola del Signore troviamo che il Signore ha ordinato dei ruoli nella Chiesa, dei anziani, dei diaconi, quindi il servizio viene diviso. Anche il più semplice credente ha il suo ruolo, lo abbiamo sentito anche questa mattina, il suo posto definito dal nostro Signore. I credenti non dovrebbero sprofondare sotto il peso delle circostanze avverse della vita. A questo tipo di situazioni si riferisce il testo. Non dobbiamo lasciarci schiacciare del peso delle situazioni circostanze avverse della vita, perché non possiamo superare senza l'aiuto importante del nostro Signore. Le mani cadenti devono essere infrancate, ma come leggiamo nella sua parola, infrancate per servire il Cristo vivente. La chiamata è in questa direzione, nell'essere attivi, nell'essere pronti a servire il nostro Signore, lì dove il Signore ci ha chiamati, al lavoro, a casa, alla scuola, nel nostro piccolo, nella nostra famiglia. Quanti genitori non si sono convertiti perché i figli hanno seguito, sono andati a sentire le meditazioni della scuola domenicale e poi hanno portato in mezzo alla famiglia il messaggio del Vangelo. Le mani cadenti devono essere infrancate per servire il Signore. Le ginocchia vacillanti devono essere rinvigorite per perseverare nella preghiera, nell'essere dei buoni servitori. Essere perseveranti nella preghiera. Versetto 13, fate sentieri dritti per i vostri passi affinché quel che è zoppo non esca fuori da strada, ma piuttosto guarisca. Anche qui nell'essere consiglieri, nell'essere delle guide degli altri, nell'essere coloro che hanno compreso di più, perché anche tra di loro ci stavano persone che erano ben radicati nelle dottrine, nella nuova dottrina che Gesù aveva portato. Dobbiamo fare attenzione, come dice la parola, dobbiamo badare a come lo stiamo facendo. Anche loro dovevano badare a come lo stavano facendo, affinché non esca fuori dei problemi nel comprendere come si deve camminare su questa via giusta che il Signore ci ha chiamati, affinché, come abbiamo letto, quello che zoppica, quello che ancora non ha compreso tutto, non possa inciampare. Dobbiamo tracciare una via che sia dritta, comprensibile, percorribile, sia per chi ha compreso tanto, ma sia per chi ha compreso e sta all'inizio del suo cammino. Così i piedi insicuri devono essere indirizzati lungo i sentieri dritti di discepolato cristiano. Abbiamo bisogno di essere discepolati affinché comprendiamo come dobbiamo camminare sulla via del Signore. Benedetto è colui, leggiamo in Isaia capitolo 50 verso 4, benedetto è colui che sa soccorrere con le parole chi è stanco. Wow! Benedetto è colui che sa soccorrere con le parole. Ci sono modi e modi per farlo. Non tutti siamo forse in grado di farlo così come il Signore ci chiama, ma qui leggiamo nella parola del Signore che è molto chiaro: chi sa farlo è una persona benedetta, chi sa soccorrere con le parole chi è stanco, il Signore lo usa come una benedizione per l'altro. E intorno a noi abbiamo tante persone che sono di esempio, che possono farlo, ma anche tante persone che sono stanche, che hanno bisogno di essere sostenute, hanno bisogno di essere incoraggiate, hanno bisogno di essere soccorse. E non basta che abbiamo intorno a noi dei consiglieri con una carisma particolare, possiamo dire con un dono da parte del Signore, ma il buon consiglio non produrrà nulla, nessun buon risultato, se non è accolto dalla persona che ha bisogno di questo. Infatti, in Ebrei capitolo 13 verso 22 leggiamo: benedetto è chi accoglie l'esortazione. Perché posso anche portare dei consigli che sono molto utili per te, ma se tu quando ti giri esci fuori da quella porta, fai sempre di testa tua, non ti aiuteranno a nulla. Quindi se questi credenti ebrei, che erano più forti nella fede, davano dei consigli agli altri che vacillavano per essere incoraggiati, per spingere a rimanere fermi nella fede, e questi non badavano a quello che gli veniva detto, rimanevano nello stato di prima. E la stessa cosa succede oggi nella Chiesa. La stessa cosa succede oggi nella Chiesa. Si può predicare tanto, si può consigliare tanto, ma non c'è peggio sordo di chi non vuole sentire. Versetto 14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza di quale nessuno vedrà il Signore. Questo versetto ci porta a riflettere su un precetto molto importante. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. Ci vuole impegno nel fare questo, ci vuole determinazione nel cercare la pace e la santificazione. I credenti devono essere e dovrebbero allacciare rapporti sereni con tutti in ogni momento. Ma questa esortazione è particolarmente necessaria quando la persecuzione infuria, quando ci sono mancanze della fede, i nervi sono logori. In questi momenti è fin troppo facile sfogare la propria frustrazione e le proprie paure su chi è più vicino a noi. Siamo chiamati a ricercare la santificazione, abbiamo detto. Ricercate la santificazione, senza di quale nessuno vedrà il Signore. A quale santificazione fa riferimento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima ricordare che nel Nuovo Testamento il termine santità è usato con riferimento ai credenti in almeno 3 modi diversi. E vogliamo ricordare questo questa mattina. Vogliamo che ce lo possiamo ricordare. In primo luogo siete santi, siete in primo luogo esiste la santificazione per posizione. Il vero credente è separato dal mondo per appartenere al Signore. Primo Corinzi capitolo 1 verso 2 leggiamo, e capitolo 6 verso 11. Alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, e tali eravate alcuni di voi, dice sempre Paolo ai Corinzi, versetto capitolo 6 verso 11, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Signore. Cristo è la nostra santità per quanto concerne la nostra posizione spirituale dinanzi a Dio. Questa è la prima. In secondo luogo esiste una santificazione pratica di cui Paolo parla ai Tessalonicesi, che leggiamo capitolo 4 e capitolo 5, 2 versetti, perché questa è la volontà di Dio. Quale? Che vi santificate. Che vi santificate e vi asteniate dalla fornicazione. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Senza abbandonarsi alle passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. E qui ci rendiamo conto che dell'importanza di conoscere Dio, perché se noi conosciamo il Signore, alcune cose non le facciamo. Se noi non conosciamo il Signore, ci comportiamo con quelli del mondo. Capitolo 5, verso 23, Tessalonicesi, or Dio della pace vi santifichi, egli stesso completamente, quindi un processo di cui abbiamo tanto bisogno, completamente, e intero vostro, intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile, dice, per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Santificazione pratica che riguarda la nostra condotta quotidiana. Per poterla realizzare siamo chiamati a separarci da ogni forma di male, da ogni forma di peccato. Ogni forma di peccato. E questa tale santificazione dovrebbe essere progressiva, nel senso che dovrebbe farci crescere sempre di più alla statura del Signore Gesù. Non pensate che è proprio così? Siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a mettere in pratica questo comandamento della parola di Dio. Infine, c'è la santificazione perfetta o completa. Si tratta della santificazione che si produce quando il credente va in cielo. In quel momento egli viene liberato per sempre dal peccato. La sua vecchia natura è annullata e la sua condizione effettiva coincide perfettamente con la sua posizione di santo come Signore. Ora, quale tipo di santificazione siamo chiamati a ricercare qui, quando la parola ci dice, cioè, ricercate la santificazione? Naturalmente la santificazione pratica, perché la santificazione per posizione non va ricercata, diventa nostra con la nostra nuova nascita. né dobbiamo ricercare la perfetta santificazione. Noi saremo perfettamente santi quando vedremo il Signore nel cielo, ma la santificazione pratica e progressiva esige la nostra obbedienza e cooperazione. Il Signore vuole che viviamo nella santità, nell'essere sempre più simili al Signore Gesù. Signore, e noi dobbiamo coltivare questa santificazione continuamente. Non possiamo fare solo quando ce lo ricordiamo ogni tanto e poi viviamo come ci pare. No! Il fatto che la dobbiamo ricercare dimostra che non la potremo raggiungere pienamente. È chiaro, siamo umani, possiamo cadere, possiamo sbagliare, ma questo non vuol dire che viviamo volontariamente peccando. Il vero cristiano è separato dal peccato. Se appartiene a Dio, siamo separati da quello che Dio non può vedere. Non può vivere le due cose insieme dicendo che c'è comunione con il Signore. Rimane però una difficoltà che leggiamo. È vero che senza santificazione pratica non potremo vedere il Signore. Gesù Cristo costituisce il solo nostro diritto al cielo. Questo versetto ci afferma semplicemente che deve essere una santificazione pratica a riprova di una nuova vita interiore, una nuova vita, una nuova nascita che è stata già prodotta, che il Signore sta portando avanti. Il Signore si sta perfezionando, il Signore ci sta dimostrando che si può camminare come Lui ci chiede nella santità. Se noi ci teniamo lontani dal peccato e abbracciamo le cose di Dio, se noi lasciamo da parte le cose che offendono Dio, ma ci dedichiamo alle cose che onorano il nostro Signore. Gesù Cristo costituisce il solo nostro diritto al cielo. Quando lo Spirito Santo prende dimora in un individuo, questo manifesta la sua presenza con una vita di separazione dal peccato. Si tratta di una questione di causa e effetto. Là dove Cristo è accolto, dice la parola di Dio nel Giovanni capitolo 7 verso 38, scorreranno fiumi d'acqua viva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Giovanni capitolo 7 verso 38. Stiamo lasciando il Signore all'opera nei nostri cuori? Stiamo lasciando che quest'opera il Signore lo vuole portare avanti senza impedirlo con il nostro, con le nostre richieste, con le nostre volontà che vogliamo imporre al Signore? Versetto 15, leggiamo: vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori e darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. E anche il versetto 16, in questi due versetti sembrano un avvertimento contro diversi tipi di peccato, ma il contesto lascia intendere che si tratti ancora una volta di un avvertimento contro il peccato dell'apostasia, e che i quattro peccati di cui fa riferimento il versetto siano legati a quest'ultimo. L'apostasia legata alla mancanza della grazia di Dio. L'apostasia sembra un credente, parla come un credente, si professa credente, ma non è nato di nuovo. Egli si è avvicinato al Salvatore senza però riceverlo. L'apostata è L'apostata è una radice velenosa. L'apostata finisce col manifestare rancore, asprezza verso il Signore e ripudiare la fede cristiana. La sua posizione è contagiosa. Altri sono contagiati dalle sue lamentele, dai suoi dubbi e dalle sue obiezioni. Poi versetto 16, leggiamo che nessuno sia fornicatore o profano come Saul, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Anche in questo vediamo che l'apostasia è strettamente legata all'immoralità. Un giovane credente può cadere in gravi peccati morali, ma non solo un giovane, anche qualsiasi altra persona può cadere nei gravi peccati. Anziché riconoscere la propria colpa, egli incolperà il Signore, diventando un apostata, qualcuno che rinnega il Signore. E nell'Epistola di Pietro troviamo dei riferimenti a questo, ne leggiamo due, dal capitolo 2, verso 10, 14 e 18, e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità, audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione, dice Pietro. Versetto 18, con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e da dissolutezza, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono un errore. E infine, l'apostasia è una forma di irreligiosità, di cui Esaù è un esempio. Egli non tenne conto, alcun conto del suo diritto di nascita, ma lo lasciò per una momentanea gratificazione del suo appetito. Lo sappiamo la storia di Esaù. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Successivamente Esaù provò, rimosso dalla perdita della doppia porzione che gli aspettava di eredità, ma ormai era troppo tardi. Il padre non poteva più scambiare la benedizione. Cosa impariamo questa mattina? Cosa ci rimane per noi da considerare importante per il nostro cammino con il Signore? Guardandoci nello specchio della parola di Dio, perché non dobbiamo guardare altri. A volte facciamo questo errore. Guardiamo chi è a fianco a noi e sappiamo che tutti possiamo sbagliare, tutti siamo imperfetti. Guardandoci nello specchio della parola di Dio, lì dove noi troviamo i precetti, i comandamenti, la volontà di Dio, riusciamo a vederci il vero stato in cui ci troviamo. Qui abbiamo visto due categorie, persone che erano ben radicati, che erano in grado di consigliare, di rinfrancare, e la seconda categoria, persone stanche, persone con le ginocchia vacillanti. Guardando nella verità della parola di Dio, qual è il nostro stato? Abbiamo coraggio di confessarlo davanti al Signore, di ingenocchiarci e dirgli: Signore, io sono così, riprendimi da questo. Se alcuni di noi hanno bisogno di essere rinfrancati, sostenuti, siamo pronti a lasciare che il consiglio di Dio, no il consiglio delle persone, che il consiglio di Dio, che lo troviamo qui nella sua parola, che attraverso la sua parola possa essere di sostegno, possa essere alla base del nostro incoraggiamento, che possa incoraggiarvi. Guardando nello specchio della parola di Dio, riusciamo a vedere il nostro bisogno spirituale, riconoscendo la necessità di avere la sua pace nei nostri cuori. Gesù dice ai suoi discepoli: vi do la mia pace. È quella che dobbiamo ricercare, è quella che dobbiamo, impegnatevi a cercare la pace con tutte le santificazioni. Rispecchiandoci nella parola di Dio, osserviamo il comandamento del Signore riguardo alla santificazione pratica, che esige la nostra obbedienza e cooperazione tutti i giorni, perché solo così, vivendo separati dal peccato, possiamo stare in comunione con il nostro Signore Gesù Cristo. Il peccato non può stare insieme con la santità di Dio. Il peccato non può stare insieme con la santità di Dio. Il Signore ci chiama a essere santi. Stiamo in guardia che per non far posto a nessuna radice velenosa che ci possa deviare i nostri passi dalla via. Siamo chiamati a fare attenzione anche a tanti insegnamenti che arrivano da diversi altri canali. Così come per i credenti giudei non era una passeggiata vivere sotto la pressione della persecuzione più di 2000 anni fa, anche per noi le prove, i dubbi, le incertezze, le preoccupazioni per il domani ci possono far vacillare le nostre ginocchia, ma noi non ci dobbiamo lasciare schiacciati, come abbiamo visto, da queste situazioni, perché non siamo soli, il Signore è con noi. Non lasciamo che queste situazioni che si presentano e si presenteranno, perché il Signore non ha detto che andrà tutto bene. Il Signore ci ha promesso che sarà con noi nella prova. Il Signore ha promesso che sarà con noi nella difficoltà. Non lasciamo che queste situazioni ci possano incidere sul nostro cammino di fede con il Signore. Anzi, in Lui dobbiamo trovare il prossimo passo. Ma non come noi vogliamo, fare il prossimo passo cercando la sua volontà. Abbiamo visto anche nelle scorse volte l'importanza di cercare la volontà del Signore. Così vogliamo lasciarci, leggendo alcuni versetti che ci fanno riflettere su l'importanza di come comportarci, l'importanza di come comportarci come credenti. E leggiamo ai Filippesi capitolo 2, dal versetto 12 al versetto 16. E Paolo scrive così: così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Ecco il compito che il Signore ci chiama. E per fare questo dovremo lasciare posto all'umiltà, al posto dell'orgoglio. Dobbiamo lasciare posto alla generosità, al posto di egocentrismo. Lasciare posto all'amore nel posto della rivalità. E allora possiamo diventare efficaci testimoni della parola di Dio, tenendo alta la parola di vita. Ci abbiamo un compito molto importante, un compito che il Signore ci ha lasciato e che vuole che lo portiamo avanti. E sappiamo che Gesù è venuto per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, che Gesù è venuto per proclamare la libertà per quelli che erano schiavi, che Gesù è venuto per consolare tutti quelli che sono afflitti. E così come l'ha fatto quando lui stava qui, lo sta facendo ancora oggi. Vogliamo ringraziare, Signore, perché non ci ha lasciati sprovvisti del suo insegnamento di come dobbiamo camminare su questa strada, su questa via maestra. E noi siamo chiamati a farlo, a essere presenti. Siamo chiamati a lasciare il Signore che possa guidare i nostri passi. Così vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo innalzare e glorificare Te per la Tua grazia, per la Tua parola, per la Tua fedeltà. Vogliamo ringraziarti, Signore, perché ci hai tirati fuori, Signore, da un fango del peccato e ci hai messi da parte, ci hai santificati, ci hai giustificati, Signore, in Te. Ma aiutaci, Signore, che ogni giorno possiamo santificarci, che ogni giorno, Signore, possiamo vivere, Signore, una vita che onora Te, che veramente possiamo essere una luce, Signore, che riflette quel cambiamento che Tu l'hai prodotto, quel cambiamento che Tu hai fatto nei nostri cuori quando abbiamo conosciuto Te, quando abbiamo accettato Te. Così vogliamo ringraziare Te, vogliamo adorare Te, glorificare Te, Signore, per la Tua parola, per la Tua pazienza che hai con noi. E così vogliamo ringraziare e lodare Te, nel nome di Gesù. Amen.